Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Il voto in Georgia, la NATO chiede di indagare sulle violazioni, il Cremlino, nessun paese interferisca. Medio Oriente, 9 vittime in Libano per i raid israeliani, Hamas, una tregua nella striscia di Gaza è possibile. L'indagine sui dossieraggi, la DDA chiede al Tribunale del Riesame la custodia in carcere per 13 indagati. In Liguria si vota fino alle 15 per la regione, affluenza leggero calo ieri sera. Calcio, Mario Balotelli è arrivato a Genova, pronto per il ritorno in Serie A. A Roma, Juric in bilico dopo il tonfo di ieri a Firenze. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Alta tensione in Georgia, dunque, dopo le elezioni vinte dal partito filorusso attualmente al governo, perché oggi è prevista la visita del primo ministro ungherese Orban, che è anche presidente di turno dell'Unione Europea, ma non si tratta di una missione ufficiale. Intanto il primo ministro georgiano Kobakhidze ha assicurato che l'integrazione del paese all'Unione Europea rimane la priorità. Sul risultato del voto, però, intervengono Stati Uniti, Europa e la NATO.
A Tbilisi le opposizioni contestano il risultato elettorale dopo la vittoria di Sogno Georgiano, il partito di governo accusato di essere filorusso. I partiti di opposizione filoeuropei parlano di brogli elettorali e la presidente georgiana si è rifiutata di riconoscere il risultato delle elezioni parlamentari, bollandole come totalmente falsificate. In un clima teso arriva in visita il premier ungherese Viktor Orban, che è anche presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea. Orban ieri si è congratulato con il partito di governo per la schiacciante vittoria elettorale. Da Bruxelles l'alto rappresentante per la politica estera Joseph Borrell sottolinea che il primo ministro ungherese Viktor Orban non rappresenta l'Unione Europea durante la sua visita di oggi in Georgia. Il premier georgiano intanto assicura che l'integrazione di Tbilisi nell'Unione Europea resta una priorità, mentre la Germania condanna le significative irregolarità emerse nelle elezioni. E all'indomani del voto si fa sentire anche Mosca, dopo l'invito di Stati Uniti, Unione Europea e NATO a far luce sulle accuse delle opposizioni su possibili frodi elettorali. Ora è molto importante che nessun paese terzo interferisca nei risultati di queste elezioni, dice il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Si tratta, sottolinea, di una questione tutta interna alla Georgia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora in Italia con gli sviluppi dell'inchiesta sul dossieraggio da parte di alcune società accusate di spiare politici e dirigenti, spuntano anche presunti dossier su cittadini russi negli atti dell'inchiesta della DDA di Milano, che intanto ha fatto ricorso al Tribunale del Riesame per ottenere 13 custodie cautelare in carcere.
Ci sarebbero anche degli imprenditori russi tra le migliaia di persone spiate dalla Equalize, la società finita al centro dell'inchiesta della DDA di Milano. In alcune intercettazioni l'hacker del gruppo, Samuele Calamucci, avrebbe parlato anche di un famoso oligarca, la cui identità però non è stata ancora accertata. Nelle ultime ore gli inquirenti hanno presentato ricorso al Tribunale del Riesame per chiedere la custodia cautelare in carcere per 13 indagati finiti ai domiciliari su decisione del GIP, tra i quali lo stesso Calamucci e l'ex superpoliziotto Carmine Gallo, e gli arresti domiciliari invece per altri 3 indagati, tra cui Enrico Pazzali, titolare della Equalize e presidente della Fondazione Fiera di Milano, manager molto vicino al governatore della Lombardia Fontana, che oggi si dice stupito dalla vicenda. Attraverso i suoi legali si dice invece estranea ad attività illecite Romana Raineri, la presidente della prima sezione civile della Corte d'Appello di Milano, che si sarebbe rivolta agli indagati per ottenere informazioni sul marito anche con intercettazioni illegali. Sono molte intanto anche le reazioni sul fronte politico. Non deve esserci nessun grande fratello, ripete il vice premier Tajani, mentre sul nuovo caso di dossieraggio il PD chiede alla premier Meloni di riferire con urgenza in Parlamento. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ancora 2 ore di voto per le elezioni regionali in Liguria, alle 15 chiusura dei seggi, exit poll, e a partire dalle 16 le prime proiezioni.
I seggi chiuderanno alle 15 e con l'inizio della conta dei voti si conoscerà il dato definitivo dell'affluenza che, dopo il calo registrato ieri, potrebbe chiudere sotto il 50%. Alle 23 aveva votato quasi il 5% in meno rispetto a 4 anni fa, quando alla fine si recò alle urne il 53,4% dei liguri. Ieri è crollo dei votanti soprattutto a Ponente, meno 10% in provincia di Imperia, quasi altrettanto in quella di Savona. Qui va detto che nella notte tra sabato e domenica la Val Bormida è stata flagellata dall'alluvione. 9 i candidati in lizza, ma a giocarsi l'elezione sono Marco Bucci, sindaco di Genova, voluto da Giorgia Meloni per ricompattare il centrodestra dopo le tensioni seguite alle dimissioni e al patteggiamento di Totti, e Andrea Orlando, esponente di spicco del PD, candidato da un campo largo che include anche Azione. Si preannuncia un testa a testa, almeno così pronosticano sondaggi riservati e sensazioni. È la prima sfida delle regionali d'autunno. Il 17 e il 18 novembre andranno alle urne Emilia, Romagna e Umbria. Per questo vincere in Liguria significa acquisire un vantaggio che potrebbe condizionare il resto della partita. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Torniamo all'estero, adesso in Medio Oriente. Un alto funzionario di Hamas ha affermato che un accordo può essere raggiunto con Israele se il premier Netanyahu conferma il suo impegno su quanto già concordato.
Un accordo può essere raggiunto. A dirlo un alto funzionario di Hamas, Usam Badran. Le sue dichiarazioni sono state riportate da un'agenzia di stampa vicina ad Hamas e riprese dal Times of Israel. Le nostre richieste sono chiare e conosciute, ha detto, e un accordo può essere raggiunto a condizione che Netanyahu rimanga impegnato su quanto già concordato. Non è chiaro se la dichiarazione sia una reazione alla proposta egiziana di un cessate il fuoco di 2 giorni a Gaza per lo scambio di 4 ostaggi israeliani con alcuni prigionieri palestinesi. A conferma comunque che qualcosa si sta muovendo la notizia che il capo del Mossad, David Barnea, è rimasto in Qatar dopo l'incontro notturno tra le parti in merito a un possibile accordo sugli ostaggi. Intanto Netanyahu è stato contestato pubblicamente anche da alcuni parenti dei sequestrati. Resta impassibile il leader israeliano mentre alcuni familiari gli gridano vergogna. La Knesset intanto dovrebbe votare oggi 2 proposte di legge, imporrebbero massicce restrizioni al lavoro dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora il rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che oggi ha evidenziato una concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera arrivata nel 2023 ad un livello record di 420 parti per milione, il 151% in più dei livelli preindustriali. La causa, gli incendi, ma anche la diminuita capacità proprio delle foreste di assorbire le emissioni.
Non si arresta l'aumento di CO2, cioè di anidride carbonica. L'accumulo nell'atmosfera ha raggiunto livelli record, 420 parti per milione, un aumento di oltre il 10% in soli 2 decenni. Il bollettino della World Meteorological Organization evidenzia che i gas serra sono tra i principali responsabili del riscaldamento globale, perché intrappolano calore nell'atmosfera, contribuendo all'innalzamento delle temperature e dunque all'accelerazione dei cambiamenti climatici. Secondo l'organizzazione, le cause di questo innalzamento sono da ricercare sia nei cicli naturali che nell'azione dell'uomo. In particolare si sottolinea l'aumento di vasti incendi che hanno ridotto la vegetazione e quindi l'assorbimento di CO2 da parte delle foreste. I dati arrivano poco prima della COP29, la conferenza ONU sui cambiamenti climatici in programma a Baku in Azerbaigian dall'11 novembre. Giulia Venini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
I dipendenti del gruppo Volkswagen hanno proclamato uno sciopero immediato oggi, dopo che ai sindacati è stata annunciata la chiusura di alcuni stabilimenti e il taglio degli stipendi.
Volkswagen avrebbe annunciato ai sindacati un piano per ridurre i costi di 4 miliardi di euro con la chiusura di 3 stabilimenti produttivi in Germania, il blocco dei previsti aumenti salariali per i prossimi 2 anni e anzi il taglio degli stipendi del 10% e infine decine di migliaia di licenziamenti. L'annuncio da parte dei vertici aziendali sarebbe avvenuto in un incontro con il Consiglio di Fabbrica, l'organismo che rappresenta i lavoratori. La notizia anticipata dalla alla stampa tedesca, è stata confermata questa mattina dalla presidente del consiglio di fabbrica, la sindacalista di origine italiana Daniela Cavallo, ma non dall'azienda. Non accetteremo tagli di personale, dicono Cavallo e il sindacato IG Metal, che hanno proclamato un immediato sciopero per oggi. Le eventuali decisioni sbagliate del management, ha detto il portavoce del cancelliere tedesco Scholz, non debbono ricadere sulle spalle dei lavoratori e i posti di lavoro si devono mantenere. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Le elezioni presidenziali in Uruguay, il candidato di sinistra Yamandu Orsi del partito Frente Amplio al 43,2% affronterà al ballottaggio Alvaro Delgado del partito nazionale di centrodestra, attualmente al governo, che ha ottenuto il 27%. Il secondo turno delle elezioni presidenziali si terrà il prossimo 24 novembre. L'attivista iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace l'anno scorso, in carcere da 3 anni, è stata ricoverata in ospedale per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute.
Le autorità iraniane hanno permesso il trasferimento in ospedale dell'attivista Narges Mohammadi, detenuta nella prigione di Evin dal 2021 per diversi reati, tra cui propaganda contro lo Stato, per la sua lotta contro il velo obbligatorio e contro la pena di morte. Ma non basta, Mohammadi, riferisce Free Narges Coalition, sta male già da 9 settimane e necessiterebbe di un permesso medico per ricevere cure più complete per diversi patologie. Mohammadi stava già scontando una condanna a quasi 4 anni di carcere, sabato un'ulteriore condanna di 6 mesi per aver protestato per l'esecuzione di un'altra prigioniera politica. Serena Del Fiore, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E adesso la pagina sportiva quando sono le 13:11. Domenica intensa, quella di ieri, tra motori e calcio. Carlo Genta, ciao Carlo.
Ciao Alessio, sì, beh, intensissima. Ieri sera abbiamo visto una delle partite più incredibili che si ricordino, soprattutto a questo livello, ed è stata quella degli 8 gol di equamente distribuiti di San Siro, e poi un'altra partita da 6 gol, però 5 gli ha segnati la Fiorentina, uno soltanto la Roma, che adesso si sta interrogando sul futuro di Juric, ma anche di una società che non sembra in grado di gestire al momento una situazione che si è fatta molto complicata con i venti della piazza che conosciamo, venti che spingono anche invece ancora la Ferrari, e l'abbiamo visto in contemporanea con la grande vittoria della Fiorentina, Ferrari che piazza altri uomini sul podio, primo è Sainz, terzo Leclerc, in mezzo a loro Norris, ma un'altra grande gara in Messico, aspettando la prossima in Brasile, che sarà soltanto tra meno di una settimana, cioè domenica prossima. Poi il campionato torna domani con subito una super partita come Milan-Genoa, come Milan-Napoli. Ho detto Genoa perché uno degli argomenti del giorno
è una delle novità di oggi,
di Balotelli nel campionato italiano. Beh, si sa già da qualche giorno. Oggi giorno di visite mediche, di allenamento individuale per Mario Balotelli, e domani verrà aggregato alla squadra e chissà mai che lo vedremo in campo, magari per una spezzone di partita. Giovedì c'è l'infrasettimanale, appunto questa settimana, contro la Fiorentina on fire.
Grazie Carlo, ciao, ti adesso. Ascoltiamo più tardi con tutti i convocati, noi siamo arrivati al break, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Il voto in Georgia. La NATO chiede di indagare sulle violazioni. Medio Oriente, 9 vittime in Libano per i raid israeliani a Hamas. Una tregua a Gaza è possibile. L'indagine sui dossieraggi. La DDA chiede al tribunale del riesame la custodia in carcere per 13 indagati. In Liguria si vota fino alle 15. Affluenza in calo ieri sera al 34,7%. Calcio Serie A, Mario Balotelli è arrivato a Genova pronto per il ritorno a Roma, Juric in bilico dopo il tonfo di ieri a Firenze. Eccoci qua alle 13:16, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Ben ritrovati Alessio Maurizi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Come sempre 349-238-6666 per intervenire e dire la vostra sulle notizie di oggi. Allora, Ripartiamo dalla questione, dall'indagine sui cosiddetti dossieraggi. Intanto un aggiornamento che riguarda la richiesta della direzione distrettuale antimafia di Milano, che ha chiesto al Tribunale del Riesame la custodia cautelare in carcere per 13 di questi indagati, tra cui Carmine Gallo, che è cofondatore di una delle società indagate, e Calamucci, che è uno degli presunti esperti hacker, esperti tecnici che avrebbero consentito, reso possibile questa architettura di spionaggio. Che cosa è emerso? Ve lo riepilogo brevemente, poi arriviamo alle notizie di oggi e anche a come interpretarle. Grazie alle indagini della Procura di Milano è emerso un sistema di alcune società, 6 società, che avrebbero guadagnato, ma anche agito per influenzare a livello politico, vendendo cosa? Vendendo dati acquisiti illegalmente da diverse banche dati dello Stato, come lo SDI, che è il sistema di indagine delle forze dell'ordine per quanto riguarda i precedenti penali, i reati penali, le banche dati dell'INPS, quelle dell'Agenzia delle Entrate, come la banca dati Serpico, dove ci sono banalmente le dichiarazioni dei redditi, le banche dati dell'anagrafe e così via. Avrebbero spiato quindi personalità, tantissime personalità, tra cui c'è anche Mattarella, c'è il presidente del Senato La Russa, c'è Renzi, c'è Letizia Moratti, c'è il presidente di Confcommercio Sangalli, e insomma queste società, la più importante delle quali è posseduta al 95% da Enrico Pazzali, che è presidente della Fondazione Fiera di Milano, uomo considerato vicino alla Lega, in particolare al presidente della Lombardia Fontana, socio al 5% di questa società di investigazioni, è Carmine Gallo, un ex poliziotto. Sì, una società investigativa che, come attività illegali, però svolgeva questo tipo, secondo l'accusa degli inquirenti, questo tipo di indagini. Allora è con noi Gabriele Fagioli per cercare di orientarci in questa vicenda intricata, che però è evidente che insomma la politica non sta parlando d'altro. Ci sono delle preoccupazioni evidenti, ma anche delle ricadute politiche, perché i personaggi sono tali. Fagioli, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Lo ricordo che è il presidente del CLUSIT, l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, nonché responsabile di un osservatorio sulla cybersicurezza al Politecnico di Milano. Intanto, Fagioli, tecnicamente che tipo di spionaggio era? Cioè, come arrivavano a questi dati? Perché sappiamo che ci sono due possibilità: l'hackeraggio, quindi venivano proprio sabotati ingressi piratati in queste banche dati, o attraverso ingressi illegali ma consentiti a queste banche dati, perché queste banche dati sono aperte a tutta una serie di funzionari dello Stato, lo sappiamo bene, non è il primo caso.
Allora, da quello che leggiamo, perché poi ovviamente bisogna per il momento attenersi a quanto apprendiamo, sembrerebbe che la stragrande maggioranza, o comunque una fetta preponderante delle informazioni illecitamente distribuite a soggetti non titolati ad averle, arrivasse da accessi di persone che avevano diritto di accedere a quelle informazioni, ma non certo per questi motivi, e che quindi in realtà si sia trattato di un enorme giro di affari fraudolento e corruttivo.
Quindi parliamo di hackeraggio, non dobbiamo parlare di hackeraggio, prima cosa.
Esattamente, non in senso stretto, per come siamo abituati a intendere gli accessi quando criminali riescono ad accedere a risorse sfondando le misure di sicurezza e protezione. Qui sembrerebbe molto di più invece che persone che avevano diritto di accedere a queste banche dati, o che fossero titolate ad avere in mano dei supporti informatici, ne abbiano fatte copie o accesso a informazioni, mandandole evidentemente a fronte di qualche ritorno a soggetti assolutamente non titolati ad averle.
Ecco, l'altra cosa che le chiedo è: quanto è grande questo sistema questa volta? Perché non è la prima volta in assoluto, ma nemmeno stando alle cronache recenti, perché io, giusto per citare due o tre casi, c'è stato il caso di un dipendente di Intesa San Paolo che faceva degli accessi illegali anche lui e spiava per curiosità, diceva lui, un sacco di personaggi. Poi c'è stato il caso di un giovane hacker che ha violato in questo caso le banche dati del Ministero della Giustizia, ma anche di Telespazio e di alcune procure. Adesso poi si potrebbero citare un sacco di dati, no? di casi. Questo ennesimo caso, da quello che lei ha capito, come si differenzia dagli altri e quanto è grande?
Allora, mi sembra completamente diverso dagli ultimi che lei ha citato, che ci possa essere qualcuno all'interno di un istituto di credito che fa accessi non consentiti, purtroppo può capitare, ma non mi sembrava un caso con dietro un giro d'affari di queste proporzioni e anche degli interessi evidentemente imprenditoriali e probabilmente politici come in questo caso. Questo è un caso che ha una rilevanza, se verranno confermate le notizie naturalmente che in questo momento circolano, che vede coinvolte tante società, alcune anche di primo piano, vede coinvolti personaggi inseriti in contesti comunque istituzionali, quindi è evidentemente un caso che ha una portata, una gravità molto superiore. Bisognerà vedere esattamente quanto ampio era il giro di queste informazioni, a chi andavano e per quali motivi. Però siamo su un caso completamente diverso dagli ultimi che a cui abbiamo letto sulle cronache.
Allora, c'erano, io leggo dalle ricostruzioni dei giornali, ci sono presunte talpe al Tribunale di Milano, Tribunale di Sorveglianza, poi c'erano millantati, perché erano intercettati questi soggetti, c'erano millantati contatti anche con i servizi segreti per ottenere alcune anche di queste informazioni. Le chiedo però, Fagioli, lo ricordo, Gabriele Fagioli, presidente del CLUSIT, dell'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, cioè, è possibile che tutti questi accessi non lasciano traccia? Non c'è nessuno che controlla il controllore? Cioè, perché abbiamo capito che queste banche dati sono accessibili ai funzionari ed è giusto che sia così, però nessuno controlla o i controlli non hanno funzionato. Cioè, come funziona da questo punto di vista l'accesso a queste banche dati?
Allora, bisogna considerare che esistono delle normative che in alcuni settori di mercato impongono la tracciabilità degli accessi e alle banche dati e alle risorse informatiche, e che impongono degli alert automatici in caso ci sia l'evidenza di abusi, perché il sistema è programmato per rendersene conto. Alcuni dei casi di cui si sta parlando non prevedono però questa tipologia di obbligo normativo. È anche molto difficile farlo. Beh, se io ho in mano un supporto informatico e devo farne una coppia forense, se invece una ne faccio due, evidentemente posso anche lasciare delle tracce, ma non necessariamente esiste un obbligo di alerta automatico e di tracciatura automatica. Mentre invece l'accesso a banche dati in senso stretto, come per esempio nel mondo bancario, è oggetto di tracciatura e di creazione di log su cui si creano per l'appunto queste alert. Bisogna considerare che l'esposizione tecnologica oggi, l'ampiezza dell'uso delle tecnologie è tale che anche semplicemente fare una schermata e fare una foto, poi diventa un problema verificare la foto, ma diventa tracciabile l'accesso all'informazione. Io penso che nel caso di questo tipo emergerà l'esigenza di normative ancora più stringenti a protezione di tutte quelle che sono le fonti informative.
Questa è la volta buona, le dice, cioè siamo di fronte a un caso talmente grande che qualcosa bisognerà fare per rendere più stringenti questi i controlli su queste banche dati.
E se confermato penso che non sarà possibile evitarlo, perché oggettivamente ciò che stiamo leggendo di accesso a informazioni che sono sottoposti comunque a una serie di segreti, non solo istruttori ma insomma legati a elementi fondamentali del paese, non potrà che portare a un alleggerimento delle regole.
Va bene, io mi fermo qua, ringrazio Gabriele Fagioli che è anche, lo ricordo, responsabile di un osservatorio sulla cybersicurezza al Politecnico di Milano. E va bene, parleremo sicuramente ancora di questa vicenda. Oggi ci sono anche un po' di dichiarazioni, vi leggo qualche aggiornamento. Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha detto Enrico Pazzali, che è diciamo un po' il vertice di queste società accusate di questo tipo di spionaggio, è una persona che ho sempre stimato, continuo a stimare, di questa faccenda sono stupito perché non sapevo assolutamente nulla di queste iniziative e di queste attività. Vorrei ben vedere che avesse saputo qualcosa, perché sarebbe stato grave ovviamente. E non molto altro, a dire la verità, notizie di oggi di aggiornamento, se non su fonte giudiziaria, ma ve le abbiamo già date. Adesso invece andiamo in collegamento da Tbilisi per parlare del risultato delle elezioni in Georgia. C'è Luna De Bartolo con noi, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, aggiornaci un po', raccontaci un po', le notizie di questa mattina le abbiamo sentite anche nel breve riassunto dei titoli principali. C'è una richiesta che arriva dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti e dalla NATO di indagare sulle violazioni, ci sono sulle presunte violazioni, gli ispettori preposti a controllare l'esito delle elezioni in realtà non si sono, mi sembra, tanto sbilanciati, non so se hanno già fornito un report, e poi ci sono le dichiarazioni anche del primo ministro e della Russia. Partirei però da questo, se sei d'accordo, Luna De Bartolo, cioè
assolutamente.
Gli ispettori hanno dato un report definitivo su come sono andate queste elezioni?
Sì, allora, cioè, appunto, come citavo, immagino la missione OSCE, che comunque ha evidenziato numerosissime irregolarità, ma non si è sbilanciata fino appunto a dire che non si è trattato di elezioni free and fair, come insomma si suol dire. E però dall'altra parte, insieme alla missione OSCE, c'era ad esempio l'osservatore della missione parlamentare del Consiglio europeo, c'erano varie missioni che ha parlato di un clima da il Grande Fratello ti sta guardando, perché ecco, insomma, parliamo di telecamere all'interno dei seggi che monitoravano il comportamento degli elettori che si presentassero ai seggi.
Questo gli ispettori dell'OSCE non lo hanno denunciato, ma lo hanno denunciato quelli del Consiglio d'Europa, ho capito bene?
No, io sto parlando, no, il report OSCE, e io sto parlando, il report OSCE, ci sono numerosissime violazioni, ma sì, assolutamente. E sto parlando appunto delle dichiarazioni in conferenza stampa, che appunto c'è, cioè, chi si è sbilanciato di più. Però ecco, che queste violazioni ci siano state e sono state appunto osservate dagli osservatori, ma non solo appunto della missione OSCE e ODHR, ma ci sono anche missioni americane, ci sono
l'Assemblea parlamentare della
locali.
NATO.
Sì.
Ti chiedo, Luna De Bartolo, proviamo a spiegare agli ascoltatori perché, se ci sono degli ispettori, per esempio quelli dell'OSCE, che sono proprio quelli preposti, no, per questo tipo di attività, nonostante abbiano riconosciuto che ci sono delle violazioni, non vogliono trarre un giudizio definitivo. Forse ha a che fare questo col fatto che queste missioni devono essere fatte, possono essere fatte col consenso anche dei paesi, quindi questi ispettori stanno in un consenso, in un ambito, diciamo, dove non è facile forse prendere anche delle posizioni nette, altrimenti come spiegare che di fronte a violazioni, diciamo, circostanziate, non ci sia poi un giudizio netto negativo su queste elezioni?
Allora, questo chiaramente andrebbe chiesto a loro, e chiaramente, nel senso, gli osservatori OSCE sono in un numero limitato, ma appunto queste elezioni sono state osservatissime, perché appunto ci sono tre principali missioni locali che avevano osservatori in ogni singolo seggio, e appunto sono stati pubblicati dei report che appunto parlano di un numero elevatissimo di violazioni. Il punto è che addirittura a molti osservatori è stato impedito di osservare, cioè abbiamo veramente video di osservatori malmenati, presi di peso e portati fuori dai seggi, e nel senso il clima è stato di grande intimidazione, e però ecco, nel senso, non legittimare queste elezioni, aspettiamo.
Ecco, queste intimidazioni, no? Queste pressioni, diciamo, da dove derivano? Sono riconducibili a che tipo di figure, a che tipo di personaggi, a che tipo di partiti politici, da dove arrivano?
No, beh, dal punto di vista del governo, cioè parliamo del governo, parliamo di intimidazioni da parte del partito al potere, cioè, su questo non c'è dubbio.
In tutto questo clima, no, beh, è giusto dirlo, insomma, certo, è giusto ricordarlo.
Certo.
In tutto, non diamo per scontate cose che soprattutto noi che stiamo qui lontani non abbiamo visto di prima mano. Invece tu ce le puoi raccontare sicuramente in maniera più diretta e circostanziata. Luna De Bartolo, in tutto questo arriva Orban, non in missione come presidente di turno dell'Unione Europea, ma insomma arriva, e il primo ministro georgiano oggi ha detto sì, però il percorso di ingresso nell'Unione non è in discussione nell'Unione Europea. Ti chiedo, è credibile? Che significato ha questa dichiarazione? E poi di Orban cosa possiamo dire? Come viene vissuta nel paese questo arrivo?
Allora, sì, la questione di Sonia Giorgiano è complessa, nel senso che è un partito che lavora sull'ambiguità. E Sonia Giorgiano ha fatto campagna elettorale con le stelle dell'Unione Europea. Sonia Giorgiano è un partito che dice che sì, vogliamo entrare nell'Unione Europea, ma mantenendo la sovranità. Quindi ci sono discorsi che anche le nostre latitudini conosciamo benissimo, e appunto l'arrivo di Orban non è non è a caso, insomma, chiaramente il principale alleato di Sonia Giorgiano all'interno dell'Unione Europea. Il problema di Sonia Giorgiano principale, quando si parla di partito filorusso, di partito Sonia Giorgiano, un partito che nasce, è il partito che ha firmato l'Association Agreement, è il partito che ha fatto inserire nella Costituzione il fatto che ogni governo debba continuare nel percorso di avvicinamento alle istituzioni occidentali, quindi l'Unione Europea e NATO, perché è quello che vuole la popolazione. Il punto di Sonia Giorgiano, la chiave per capire meglio questo partito, bisogna individuarla nella figura di un oligarca, creatore e insomma eminenza grigia, non più grigia perché ora corre come capolista, insomma, di questo partito, e insomma i cui interessi contano più degli interessi del paese, insomma, come dire, quindi è un pochino lì che bisogna
andare a districare questa che tu hai definito l'ambiguità forte del partito di maggioranza relativa a Sonia Giorgiano, che appunto in base a questi risultati, io intanto ti saluto, Luna De Bartolo in collegamento da Tbilisi in Georgia, ha vinto le elezioni, ricordiamo solo questo, con il 53,9%, gli altri partiti più, diciamo, dichiaratamente o meno filo europeisti hanno ottenuto divisi meno del 50%, a partire da Coalizione per il Cambiamento che ha ottenuto l'11%. Ci fermiamo, c'è la pausa, ritorniamo tra poco con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.
Effetto Giorno.
Eccoci tornati in diretta con Effetto Giorno, andiamo subito ad ascoltare il punto di oggi di Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
Guardiamo giustamente al voto di Genova come test per il quadro politico nazionale, ma non dobbiamo distogliere lo sguardo da un altro voto, solo apparentemente più lontano, quello in Georgia. Il perché è presto detto. A Tbilisi il voto ha assegnato il 54% al partito che si chiama Sogno Georgiano, guidato dall'uomo più ricco del paese, Ivanishvili, filo russo, amico di Putin e tuttora al potere. All'opposizione invece fatta di quattro partiti che guardano all'Europa e vorrebbero per la Georgia un futuro nella UE, è andato il 37,5%. La presidente Salome Zurabichvili, la donna che più di tutti si è spesa per l'avvicinamento all'Europa, denuncia brogli su grande scala orchestrati proprio da Mosca, con una operazione pare di hackeraggio senza precedenti. In questo clima tesissimo, che ha visto il riconoscimento del voto solo da tre capi di Stato nel mondo, Viktor Orbán ha già annunciato una visita a Tbilisi in qualità di presidente dell'Unione Europea, con il grande paradosso che quell'Europa che l'opposizione agogna come approdo si presenta nel paese per sancire la buona novella dell'avvicinamento russo, salvo poi smentite annunciate via BBC dal premier Kobakidze, che conferma l'integrazione nella UE come obiettivo strategico. E a questo punto però è lecito chiedersi se il retropensiero non sia quello che la Georgia possa diventare un vero cavallo di Troia russo in Europa. Dunque è evidente il valore epocale del voto in Georgia, così come è evidente che l'Europa sta mostrando la corda del suo cattivo funzionamento, ed è per questo che ci riguarda, perché su questa china l'Unione è destinata a perdere il suo ruolo e forse addirittura il suo stesso senso.